Oggi il professor Paolo Lisa dell'Università degli Studi di Ferrara ci parlerà del laser e delle sue applicazioni. Sempre all'interno del percorso che abbiamo cercato di delineare, oggi è la volta del laser, poi della luce come vettore di informazione e per finire allargheremo lo sguardo al cosmo. Cedo volentieri la parola al professor Lenisa.
Grazie, mi sentite anche senza microfono?
Forse
parlo nel microfono. Allora, grazie dell'invito. Io sono, come è stato detto, il professor Lini, docente dell'Università di Ferrara, ma che è coordinatore del corso di studi. Mi occupo di argomenti un po' diversi in questo momento dal punto di vista della ricerca rispetto al laser. Mi occupo di ricerca delle simmetrie fondamentali della natura legate alla asimmetria materia e materia dell'universo, ma questo tipo di richiesta mi porta indietro di qualche anno, una ventina, diciamo così, quando ho fatto il dottorato e mi sono occupato di questo tipo di argomenti, laser. Immagino che durante queste lezioni avete già avuto modo di approfonditamente investigare cosa sia la luce, e il laser è, come vedete, l'acronimo di Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, quindi si occupa dell'emissione stimolata, dell'amplificazione della luce dell'emissione stimolata in quella parte dello spettro che è lo spettro visibile. In realtà poi vedremo che ci sono anche delle estensioni del laser fuori dallo spettro visibile, però l'acronimo del laser. Allora, un po' di storia. Allora, la base teorica del laser è stata posta da il personaggio che ha dominato la fisica dell'ultimo centennio, gli ultimi 100 anni, che è Einstein, e in particolare c'è un famoso articolo sull'emissione, sull'assorbimento e l'emissione stimolata di materia. La base teorica è ancora quella che Einstein ha posto 100 anni fa studiando l'equilibrio radioattivo in una cavità. Poi, vedete che passano un bel po' di anni, perché fino agli anni 50 quella di Einstein rimaneva una semplice trattazione teorica, quasi una curiosità teorica a livello di quelle che sono state provate adesso sulle onde gravitazionali. Vedremo perché. E in realtà quindi la prima proposta del laser arriva da Charles et Tooms nel 54, e prima di sviluppare il laser nel visibile, questo il laser è una amplificazione analoga di onde elettromagnetiche nelle microonde. Questo è, se volete, un retaggio della seconda guerra mondiale in cui la gente studiava le microonde per scopi bellici. Charles Tooms propone un laser ottico. Tra l'altro, io continuo a presentare, storicamente si presenta la storia del laser dal punto di vista occidentale, ma come sapete, tutte le scoperte, o gran parte delle scoperte, sono state accreditate all'Occidente, venivano contemporaneamente sviluppate anche in Russia. Quindi se a quel tempo ci fosse stato il premio Nobel e non ci fosse stata la guerra fredda, probabilmente anche Popov avrebbe vinto il Nobel. Però noi continuiamo a parlare della storia dal punto di vista occidentale. Il primo laser è la famosa laser a rubino, di cui parleremo brevemente, e si parla degli anni 60. E poi da qui in poi c'è tutto lo sviluppo di laser, ci sono i primi laser a gas, all'indirizzo semiconduttore. Faremo una breve carrellata di laser durante la sessione. Allora, perché i laser sono speciali? Immagino che durante queste lezioni in cui avete parlato della luce avete analizzato quali sono le proprietà delle radiazioni ottiche, che sono proprietà spaziali. La luce si propaga nello spazio, la luce è un'onda, quindi ha anche una dipendenza temporale, e uno spettro che è l'ampiezza dell'emissione elettromagnetica. I laser sono sorgenti luminose che hanno le migliori proprietà dal punto di vista di tutte queste caratteristiche, spaziali, temporali e spettrali. Allora, che cos'è come si caratterizza le proprietà di una sorgente? Le proprietà di una sorgente vengono caratterizzate da quello che si chiama coerenza. Quindi il fascio di luce è coerente se esiste una, come vedete lì, una determinata relazione di fase per il campo elettrico e magnetico in diversi punti dello spazio per tempi diversi. E qui vedete tre esempi di possibile coerenza. Questa è, vedete, queste sono frange di interferenza, che si dovete pensare che la luce si propaga in questa direzione, queste sono frange di interferenza di una sorgente che è coerente spazialmente e temporalmente. Qui, il secondo caso invece, vedete che sono fronti d'onda di una sorgente che è coerente nello spazio, ma vedete che nella propagazione perde coerenza temporale. E questo è il caso opposto, vedete che questa spazialmente ci sono queste perturbazioni, e quindi questa è una sorgente che, vedete, dà una buona interferenza temporale, ma non spaziale. Avete parlato di interferenza e sapete che la possibilità di luce di fare interferenza dipende esattamente da quella che è la proprietà di coerenza di fase, ovvero sia che tra le varie onde ci sia una ben definita relazione di fase. Beh, i laser, per darvi un'idea, hanno una coerenza spaziale fino a centinaia di chilometri e una coerenza temporale fino a tempi del millisecondo. Vuol dire che se consideriamo che lo spettro visibile ha delle frequenze dell'ordine di terahertz, potete considerare che una laser rimane coerente per un numero di cicli che sono superiori dei gigaci, 10 alla 12, 10 o anche superiori ai cicli. Allora, in funzione di queste proprietà di coerenza spaziale, temporale, di monocromaticità, beh, poi questo si traducono in proprietà della luce, per esempio, che è quella della lumidirezionalità. Voi sapete, avete studiato delle sorgenti qualunque elettromagnetico, come qualunque tipo di sorgente che non sia laser, sorgenti a incandescenza, per esempio quelle che si usavano fino a qualche tempo fa, la luce si propaga nello spazio lungo il quadro di dimensione. C'è una famosa legge della dipendenza dell'intensità dal quadrato della distanza della corsa. Beh, il laser non rispetta questa dipendenza dal quadrato della distanza. La luce laser si mantiene unidirezionale nello spazio. Questa, come vedremo poi quando parleremo di meccanismi di emissione laser, è legato proprio al meccanismo intrinseco dell'emissione, in particolare il fatto che l'emissione che genera luce laser è un'emissione stimolata. Vedremo poi che cosa. E per quantificare questo, un laser ad argon di un centimetro, dopo aver percorso 500 metri, si aumenta la dimensione fino solo a 3 cm, quindi questa è l'unidirezionalità e questo è uno anche delle pericolosità della radiazione laser. Beh, un'altra delle proprietà sempre legate ai meccanismi di produzione è la focalizzabilità. È possibile focalizzare un fascio laser in modo assolutamente più efficiente di quanto sia possibile focalizzare qualunque altro tipo di sorgente. E anche questo è una proprietà che deriva dal fatto che la luce laser è spazialmente coerente. Quindi noi possiamo raggiungere la maggiore focalizzabilità, vuol dire che, come vedremo nelle applicazioni, una delle applicazioni laser è creare elevati intensità, potenze in spazi molto piccoli. Monocromaticità vuol dire che, e qui, mentre una radiazione, una lampadina a incandescenza, ma anche di altri sorgenti, tendono ad avere uno spettro elettromagnetico molto ampio, un laser ha una elevata monocromaticità, tende a emettere radiazione in un'unica lunghezza d'onda. Come vedete, quello che sto usando qua, per esempio, questo è un fascio laser verde, e ci sono adesso varie sorgenti, per far vedere un altro paio, in cui la tipo di emissione è monocromatica. Questo è una proprietà che deriva dalla coerenza temporale della radiazione laser, fatto che è. E anche qui vi faccio vedere un esempio. Allora, se noi selezioniamo una sorgente, tra l'altro un tubo a scarica come quello di una lampadina, ma già selezionato con un monocromatore, abbiamo una monocromaticità, ovvero sia un rapporto tra la frequenza emessa e l'ampiezza dello spettro e la frequenza emessa di 10 a meno 6. Con un laser riusciamo ad ottenere una monocromaticità superiore a 10 a meno 9. questo tipo di proprietà, come vedremo, deriva dal meccanismo di, con cui viene prodotto il funzionamento del laser. Beh, un esperimento famoso che immagino io ho seguito indirettamente, ma alcuni di voi avete seguito direttamente. Una delle prime cose che hanno fatto gli astronauti sulla Luna, quando sono andati sulla Luna, è portare il famoso Corner Cube, che è un prisma ottico che cosa fa? Che riflette la luce esattamente dalla direzione in cui arrivava. La prima cosa che vedete, questo è un oggetto che è stato posato sulla Luna e è stato un modo per misurare esattamente la distanza Terra-Luna. Questo perché grazie alle proprietà di direzionalità della luce laser, quindi qui c'è un laser che viene sparato sulla Luna, colpisce il Corner Cube e poi i fotoni vengono riflessi sulla Terra. Siccome noi conosciamo esattamente la velocità della luce, come avete studiato nelle lezioni passate, in funzione del segnale temporale tra emissione e ricevimento, noi siamo in grado di ricevere il segnale e misurare il segnale sulla Terra. Considerate che per quanto direzionale possa essere l'area coperta sulla Luna da un laser sparato sulla Terra di 6 km di raggio, quindi, però considerate che la distanza Terra-Luna sono di 380.000 km. Quindi vedete che questi sono i rapporti, su 10 alle 17 secondi solo uno viene ricevuto dalla Terra, ma questo è sufficiente per misurare la distanza Terra-Luna. Per dirvi, siamo in grado di misurare la distanza Terra-Luna adesso a livello di centimetri, quindi questi sono, permettono un paio di studi sulla attrazione gravitazionale tra Terra-Luna. Non sapete per esempio che la Luna, grazie alla conservazione del momento angolare, sta rallentando il suo moto attorno alla Terra e si sta allontanando costantemente. Questi sono studi che riusciamo a fare in questo modo. Sarebbe come, per dire la precisione con cui questo è misurato, come misurare la distanza tra le città degli Stati Uniti, Los Angeles e New York, che stanno sulle due coste opposte, con una precisione migliore del millimetro. Allora, partiamo al funzionamento dei laser. Innanzitutto parleremo brevemente di quali sono le componenti di un laser, che sono tre, e poi della fisica del laser, quel processo di emissione spontanea simulata che, come vedete, è stato studiato da Einstein, proposto da Einstein. Allora, ci sono tre componenti principali. Primo è il mezzo attivo, è il mezzo che funziona da amplificatore, il mezzo sul quale avviene l'emissione stimolata. Il secondo è il sistema di pompaggio, vedremo, è un sistema che attiva il mezzo attivo, che toglie il sistema dall'equilibrio termodinamico e crea una situazione di non equilibrio termodinamico, che è quello che ci serve per creare la radiazione laser. E il terzo è il risonatore. Senza risonatore, le proprietà del laser di direzionalità e di monocromaticità non sarebbero così. Quindi per creare un laser è necessario un sistema di feedback della radiazione. Allora, il mezzo attivo parte dal fatto che, come sapete, i livelli di energia a livello atomico sono quantizzati. Quindi i livelli di energia nel microscopici, no, l'energia non è distribuita in modo continuo, ma discreto. E in particolare, per parlare e spiegare la radiazione laser, possiamo pensare a un sistema atomico a due livelli. Quali sono i processi che possono vedere in questo tipo di fenomeno? Allora, uno di questi è il fenomeno di assorbimento, ovvero sia la probabilità che, assorbendo un fotone, quindi la radiazione elettromagnetica di energia H tagliato omega, H tagliato è la costante di Planck, vedete, omega è la velocità, la frequenza angolare, questa è l'energia, quindi che assorbendo esattamente fotoni dell'energia pari alla differenza dei livelli, un atomo nel sistema di livello più basso possa essere eccitato al sistema più alto. Questa probabilità è legata a questo B1-2, che è uno dei coefficienti di Einstein, al livello di occupazione dello stato di livello di energia B1 e alla densità di energia elettromagnetica all'interno della cavità di questa frequenza omega. L'altro processo, una volta l'effetto di questo processo di assorbimento, è portare un atomo dallo stato fondamentale allo stato eccitato. Una volta che l'atomo si trova, che un atomo invece si trovi nello stato eccitato, un elettrone o solo sono elettroni, queste sono transizioni elettroniche, quindi un elettrone si trova nello stato eccitato, cosa fa? Ci sono vari modi in cui può tornare allo stato fondamentale. Il primo è l'emissione spontanea, questo dipende, dipende dalle caratteristiche interne del sistema atomico. E anche qui la probabilità dipende da questo H2O, che è un altro dei coefficienti di Einstein, per il livello di occupazione dello stato di quello. Il numero di transizioni dipende dal prodotto di questi tre. Però poi c'è un altro processo, che è quello che interessa il laser, che è l'emissione stimolata, ovvero sia il fatto che se ci sia all'interno della cavità un fotone di una certa energia che esattamente sia equivalente a quello della differenza tra i due livelli, beh, questo di origine ha stimoli un'emissione, ma la differenza tra l'emissione stimolata e quella spontanea è che nel caso dell'emissione stimolata il fotone di disecitazione ha esattamente le stesse caratteristiche di quello di eccitazione. Quindi si crea un fotone esattamente uguale, vuol dire un fotone uguale, un'onda elettromagnetica con le stesse caratteristiche di fase, di coerenza spaziale e temporale. Questo fotone, se interagisce ed è risonante con questa differenza di energia, viene amplificato, perché crea degli altri fotoni esattamente delle stesse caratteristiche. Per la probabilità di emissione stimolata dipende ancora dal parametro che abbiamo già visto. V2,1 è il coefficiente di emissione stimolata, N2 è la probabilità di occupazione dello stato superiore e UdU è la densità dell'energia elettromagnetica a questa energia. Beh, il processo di emissione stimolata crea proprio questo fatto, questa emissione di fotoni coerenti gli altri, quindi una vera e propria amplificazione. Questo è quello che ho detto. Allora, cosa succede in un mezzo qualunque? Beh, in un mezzo qualunque vuol dire all'equilibrio termodinamico, senza che noi apportiamo nessun tipo di effetto dall'esterno, i livelli di occupazione degli stati dipendono dall'energia. C'è una famosa distribuzione, che è quella di Boltzmann, che ci dice che in funzione la probabilità di occupazione è maggiore per gli stati di minore energia, e questo dipende dalla temperatura. Maggiore, a seconda della temperatura, gli stati vengono occupati, stati con maggiore energia, però gli stati con energia più bassa hanno livelli di occupazione maggiori di quell'energia più alta. E quindi, cosa succede? Succede che quando è che se noi non facciamo nulla e continuiamo a far passare fotoni, l'unica cosa che otteniamo di una certa energia è che facciamo passare i fotoni dallo stato fondamentale a quello eccitato. Ma non interessa il processo opposto, interessa amplificare l'energia, quindi non ci interessa un sistema in cui l'assorbimento sia dominante, che è quello naturale all'equilibrio termodinamico, ma un processo in cui sia dominante l'emissione stimolata. Quindi bisogna creare quello che si chiama un'inversione di popolazione. Vogliamo creare una situazione in cui lo stato eccitato sia più popolato di quello fondamentale. E quindi bisogna creare, come ho detto, un'inversione di popolazione. Questo è stato uno dei problemi che hanno inibito, bloccato lo sviluppo del laser, perché si pensava, come vi dicevo all'inizio, che questo non fosse possibile, perché questo era violare l'equilibrio termodinamico di un sistema. Cioè, in un sistema normale, ripeto, un sistema in equilibrio, gli stati più bassi hanno un livello di occupazione maggiore di quello più alto. E questo è il motivo per cui, ripeto, vi ho detto che. Allora, se ci fermiamo ad un sistema a due livelli, non c'è modo in cui noi possiamo creare questa inversione di popolazione. Possiamo creare che la popolazione di uno stato con energia superiore sia superiore a quella di uno stato ad energia inferiore. Quindi bisogna rompere questo schema. E questo, vedete, è quello che... Questo è la distribuzione di popolazione descritta dalla distribuzione di Boltzmann, e come vedete questi sono i livelli di occupazione, questa è l'energia. Beh, a seconda di quanto noi aumentiamo l'energia, i livelli di occupazione diminuiscono. Vi faccio un esempio. Per esempio, se un sistema ha una separazione energetica di 2 elettron volt, a 300 Kelvin il numero di stati nello stato eccitato, il numero di atomi nello stato eccitato è 1.8 per 10 alla meno 38 rispetto a quello dello stato totale. Se noi aumentiamo la temperatura, portiamo più e aumentiamo questo tipo di rapporto, però siamo molto lontani da quella che è l'inversione di proporzione. Quindi, vabbè, questo è quello che vi sto dicendo. Come si fa? Tra l'altro, questa è una curiosità. Creare un'inversione di popolazione equivale termodinamicamente, dal punto di vista della termodinamica statistica, ad ottenere una temperatura negativa in gradi Kelvin, quindi una temperatura in colore zero assoluto. Quindi, il fatto che lo zero assoluto sia una temperatura che noi non possiamo raggiungere è vero, perché lo zero assoluto tutto è allo stato fondamentale. Però se voi ci pensate, dal punto di vista di una spiegazione statistica dell'inversione di popolazione, è creare una temperatura negativa in gradi Kelvin. Quindi quello che l'ASE misura su questo tipo di principio. Ed è quello uno dei motivi che hanno ritardato lo sviluppo dell'ASE, perché questo si pensava che non fosse possibile. Beh, allora, bisogna rompere lo schema a due livelli. E uno di questi modi è, supponiamo di avere un sistema a quattro livelli. Allora, qui, allo stato iniziale tutti gli atomi si trovano allo stato fondamentale, però vedete che abbiamo un po' di spazio per giocare. Ci sono gli altri livelli che sono citati. Perché ce ne servono quattro? Beh, se noi supponiamo di avere un modo per cui portiamo gli atomi dallo stato fondamentale allo stato eccitato, può essere tramite pompaggio ottico, attraverso facendo passare una corrente, quindi con collisioni per elettroni. Ma a questo punto noi andiamo a popolare questo livello ECO 4, che è il livello più elevato. Quello che succede in questo sistema a quattro livelli, poi ci sono anche sistemi diversi, ma è che lo stato 4 decade immediatamente allo stato più elevato, che ho chiamato 2, e quindi per una transizione non radiativa, per esempio per emissione di collisione, quindi per dinamica interna, ad esempio all'interno di un cristallo. Ma in questo modo cosa succede? Noi andiamo a popolare questo livello 2 e tra il livello 2 e il livello 1 c'è esattamente, che è inizialmente non popolato, c'è una inversione di popolazione. Quindi tra questi due livelli, tra ECO2 e ECO1, noi creiamo un'inversione di popolazione e possiamo creare una radiazione laser stimolata. Questo è uno degli schemi principali di funzionamento di un laser. Quindi tra questi due livelli noi abbiamo un'inversione stimolata. Beh, questo non è solo, quindi l'emissione stimolata vuol dire che noi creiamo una radiazione coerente con lo stimolo, con l'elettrone, col fotone che inizia. Allora, il profilo di guadagno del mezzo, non è ancora quello definitivo del laser. Noi possiamo fare ancora meglio, ovvero c'è una regione in cui questo tipo di transizione avviene, una regione spettrale, e vi faccio per dire quanto è ampia questa regione spettrale. Sono 10 alla 8 Hz, 10 alla 9, 10 alla 11, 10 alla 14. La monocromaticità finale di un laser è superiore a questa. Per migliorare ancora la monocromaticità, bisogna utilizzare un altro artificio, che è la cavità. Se noi avessimo solamente il mezzo attivo, non creeremmo un laser ancora. Avremmo quello che si chiama superradianza, un'emissione stimolata di radiazione in tutte le direzioni. Quindi non riusciamo ancora a raggiungere tutti gli obiettivi che ci erano proposti, direzionalità. Quindi questo è un mezzo laser in cui effettivamente noi, un fotone qualunque, può iniziare l'emissione stimolata, ma se non facciamo altro questo avviene in tutte le direzioni, quindi non è ancora un laser. Per creare un laser ci serve una cavità risonante, quello che si chiama un sistema di feedback, ovvero sia semplicemente un sistema di specchi all'interno del quale noi mettiamo il nostro mezzo attivo. Come funziona la cavità? Beh, voi avete il mezzo attivo qua. Allora, gli specchi fanno rimbalzare la reazione avanti e indietro. Ovviamente ci deve essere, questo è uno specchio che è segno riflettendo, una parte di reazione esce, ma vedete che con un sistema di specchi opportunamente posizionati noi diamo una ben definita direzione ai fotoni che sono contenuti nella cavità, che sono più amplificati. Questo è il modo con cui noi, combinando il mezzo attivo con la cavità risonante, riusciamo esattamente a ottenere fotoni con la stessa energia, monocromatici e coerenti spazialmente, e poi, che questo è grazie al mezzo attivo, ma grazie alla cavità risonante riusciamo anche a dare una coerenza spaziale. La regola che dobbiamo utilizzare per posizionare gli specchi è che all'interno della cavità ci sia interferenza costruttiva, quindi la distanza tra i due specchi deve essere uguale ad un multiplo delle lunghezze d'onda, in particolare un multiplo delle mezze lunghezze d'onda per dare coerenza costruttiva. Questo cosa rappresenta? La cavità ha dei modi di risonanza, ovvero sia la frequenza che noi consentiamo di sviluppare all'interno della cavità laser, proprio per creare interferenza costruttiva, crea questi che sono modi di vibrazione. Quindi vuol dire, questo è il guadagno del mezzo attivo, ma solo alcune parti del guadagno, che sono quelle in cui la cavità ha interferenza costruttiva, vengono amplificate. Questo ci permette di affinare la monocromaticità del laser. Vedete, questo, il mezzo attivo può avere un'ampiezza di 10 alla 14 Hz, ma grazie al fatto che noi utilizziamo una cavità risonante, riusciamo ad ottenere dei livelli di una monocromaticità molto più bassa, ordine di grandezza più bassa. Quindi, proprio perché? Perché selezioniamo solo quelle lunghezze d'onda che creano interferenza costruttiva all'interno della cavità. Una delle cose a tenere presente per dimensionare un laser è il guadagno. Cosa vuol dire? Che quando la radiazione passa all'interno del mezzo c'è una parte in cui viene amplificata, ma c'è anche una parte di assorbimento all'interno del mezzo. Poi c'è una parte che viene persa la radiazione perché gli specchi non sono esattamente riflettenti, una parte viene persa nella riflessione. Quindi quando noi facciamo un percorso completo della radiazione abbiamo il contributo di vari termini e alla fine c'è una relazione che ci permette di definire se un mezzo laser ha o no, che è il fatto che il guadagno deve superare le perdite. Quindi c'è una condizione di soglia oltre la quale noi dobbiamo superare perché il mezzo sia in grado esattamente di laserare. Quindi questo è sostanzialmente poi una condizione che si traduce sulle condizioni sul pompaggio del laser. Le cose sono ancora un po' più complicate. Per selezionare esattamente uno di questi modi ci sono dei filtri in cui vedete uno si pone esattamente su questa su una delle frequenze di risonanza del risonatore e crea delle perdite artificiali in modo tale da rendere non laserabili gli altri modi. In questo modo uno cerca di, ovviamente si porta sempre a una condizione di maggiore monocromaticità. Allora, ho pensato che non potevo fare una lezione sul laser senza avvertire dei pericoli del laser, che sono legati proprio alle proprietà. Una delle proprietà del laser è proprio la coerenza spaziale e l'unidirezionalità. Un laser, come vedete questo puntatore, che cerco di evitare di puntare negli occhi, mantiene.
È successo.
Come? Sì. Mantiene le dimensioni propagandosi nello spazio. Allora, per farvi un'idea. Per darvi un'idea, uno provate a confrontare la radiazione laser che entra nella pupilla con la radiazione solare. La radiazione solare non sappiamo esattamente qual è la costante di radiamento solare, è di circa 1,5 kW su metro quadro. Considerato la dimensione della pupilla, una pupilla non dilatata, con un'area quindi di 0,3 kW, qui ci mancano poi, questo era 100 m. Sì, 100 metri, vabbè. Allora, abbiamo che l'intensità del sole sulla retina è di 100 mW su metro quadro. Allora, se io prendo un laser come questo, un laser medio di questi a diodo hanno una quantità di qualche milliwatt, 3 milliwatt, e considerate proprio le proprietà di focalizzabilità del laser, quindi cioè, possiamo pensare che l'immagine sulla retina, essendo un laser molto focalizzato, della retina, e il cristallino è una lente, in questo caso efficace, vedete che con un laser come questo, con una potenza assolutamente trascurabile, funzionano le batterie, noi sulla retina abbiamo una densità di energia che è 100 volte superiore a quella del sole. Quindi, quando diciamo ragazzi, state attenti, c'è stato un periodo in cui i laser venivano utilizzati indiscriminatamente nelle discoteche, beh, questo è legato alle proprietà del laser, che sono positive, ma se non ci presta attenzione possono diventare anche negative. Vi lascio questo tipo, non scendo nei dettagli sulla classificazione, però il messaggio è che chiunque inizia un'attività con i laser deve prima assicurarsi delle condizioni di sicurezza. Sono Google, c'è un video che ha apposta. Qualunque laser è pericoloso, potenzialmente pericoloso, senza passare il laser industriale. Allora, alcuni esempi di laser. Ne ho selezionati alcuni che sono di uso comune. Beh, il primo di cui parlo è il laser a rubino. Perché? Perché è stato il primo laser in assoluto, quello che negli anni 60 è stato messo in funzionamento. Il laser a rubino è un laser che utilizza come un laser a stato solido e utilizza come base il corindone, che è un ossido di alluminio, è un materiale comunissimo, con delle impurità di cromo. Corindone col cromo è rubino. Corindone è anche la base dello zaffiro, zaffiro più prendo e qualche cosa, le pietre preziose, le pietre dure sono basate su questo, su ossido di alluminio. Questa tra l'altro ha la peculiarità che è stata la prima gemma che è stata ricostruita artificialmente in laboratorio. Beh, il sistema è un po' diverso per il laser a rubino, è uno sistema a tre livelli. E i tre livelli sono, vedete, questi sono i livelli del cromo, noi vengono pompati con una lampada e questi decadono rapidamente in questo stato metastabile e la radiazione avviene tra lo stato fondamentale e tra lo stato metastabile e lo stato fondamentale. Questo il tipo di funzionamento di questo laser dipende dall'efficienza e dalla rapidità in cui noi riusciamo a vuotare lo stato fondamentale. Dobbiamo farlo abbastanza rapidamente per creare un'inversione di popolazione tra questo stato eccitato e lo stato fondamentale. Questo è un laser che si può anche facilmente creare in laboratorio per i ragazzi, perché il sistema di pompaggio e il rubino si trovano facilmente anche sul web. Beh, un altro laser famoso che viene utilizzato nelle scuole è il laser Elioneon, almeno fino a qualche tempo fa era il laser più diffuso. Il laser Elioneon si chiama Elioneon perché è una miscela di elio e neon. In realtà il mezzo laserante è il neon e l'elio serve solo come sistema di pompaggio. Come funziona? Qui, tramite un passaggio di una corrente, di una scarica elettrica all'interno del tubo, eccitiamo gli atomi di elio e questi esattamente hanno la stessa frequenza, la stessa energia degli atomi di neon, quindi l'eccitazione per collisione passa dall'elio al neon, quindi noi riusciamo a creare del neon e questo è un laser a 4 livelli e l'eccitazione laser potrebbe avvenire a questa lunghezza d'onda molto lunga, quindi basse frequenze, oppure viene tramite i sistemi di filtri, cioè la cavità, viene selezionata questa in particolare, questa frequenza che è 632,8 nanometri, che è nel rosso ed è il caratteristico colore del laser a elio. Un laser che ormai è diventato diffusissimo è il laser a diodo. Questo è un laser a semiconduttore, qui l'eccitazione viene facendo passare della corrente all'interno del semiconduttore, gli elettroni vengono portati dalla banda di conduzione a quella di valenza e poi disecitando si emette una reazione laser. Questo è per sua definizione, vedete che siccome lo strato di emissione è molto piccolo, crea un fascio molto asimmetrico, tendenzialmente ellittico. Quello che si fa è si utilizza una serie di prismi che si chiamano prismi, una coppia di prismi anamorfici, e il fascio da ellittico viene trasformato in circolare, che è quello che viene utilizzato. Questo è un tipo di laser che adesso è partito I primi laser erano nel rosso, come questo, sono i primi laser. Poi una delle sfide è stata di cercare di portare i laser a frequenze sempre più alte. Dal punto di vista ottico i migliori rimangono il verde, perché è quello su cui la nostra organo sensibile è più sensibile. Poi però trovate adesso anche cose di questo tipo che sono nel blu quasi, anche se trovate per un paio di euro dai cinesi, ma queste non sono, cioè, pur essendo una curiosità interessante dal punto di vista tecnologico, non miglioreranno la qualità della presentazione, perché il verde è, ripeto, la frequenza su cui non siamo più sensibili. Vi cito anche questo tipo di laser, che è una novità. Questo funziona in modo totalmente diverso, ma avete sentito parlare di free electron laser. Questo è un sistema che non analizzerò in dettaglio, ma è un sistema che utilizza un fascio di elettroni che viene sottoposto ai campi magnetici. Gli elettroni emettono radiazione che poi viene amplificata anche qui tramite specchi. Una delle applicazioni del free electron laser: il free electron laser ha frequenze che vanno fino, come vi ho detto, non più nel visibile, ma vanno addirittura nei raggi X. E combinato ad un'altra delle proprietà del laser che non abbiamo avuto modo di vedere, ma la capacità di creare impulsi molto piccoli, questo tipo di laser che ha elevata capacità di risoluzione spaziale e temporale viene applicato adesso in vari processi di biologia. Noi in Italia stiamo sviluppando uno di questi laser presso il laboratorio di Frascati. All'applicazione. Allora, il numero di applicazioni ovviamente del laser è innumerevole, ne illustrerò alcune. Vedete, uso quotidiano, chirurgia, uno dei trattamenti più comuni in chirurgia è quello della cataratta, utilizzano il pubblico del laser. Mi soffermerò a qualcuno delle applicazioni di uso quotidiano, e quello ovviamente per ragioni di deformazione professionale della ricerca scientifica. Un modo sicuramente, delle prime applicazioni del laser è la lettura di codice a barre. Codice a barre è anche questa una storia molto interessante che comincia negli anni 40. L'idea di utilizzare un sistema di barre e spazi per trasmettere l'informazione è dalla fine degli anni 40, però quella volta le lampade utilizzate, che erano lampade al neon, e poi i sistemi di rilevazione che erano fotomultiplicatori, non erano sufficienti per garantire un'efficacia al sistema. È stata un'idea che è stata riproposta negli anni 70 con successo, e quindi questo si basa su un sistema. Il laser è un sistema che ha la capacità di mantenere un'elevata intensità su piccoli spazi, quindi anche con un sistema di rilevazione non sofisticato, ma con una camera CCD, noi possiamo riuscire a leggere la luce diffusa del laser da questo sistema di bande che viene codificato, in cui viene codificato il messaggio da trasmettere. Un'applicazione che era comune fino a qualche tempo fa era quella di CD. Questa è una tecnologia sviluppata negli anni 70, e qui si tratta di trasmettere e codificare l'informazione in modo binario all'interno delle tracce di un substrato di plastica, e poi illuminandole con un fascio laser e decodificando la luce riflessa, questo veniva, può essere tramutato di nuovo nel decodificato nel segnale iniziale. Cito questo tipo di informazione perché è quella che utilizzeremo in futuro nelle slide successive. Questa è la prima versione del CD, poi vedremo che c'è una versione evoluta, ma il principio è sempre quello. Il segnale viene codificato in una serie di scanalature, e queste vengono lette di piccole fessure, di creste e valli, e queste vengono lette tramite la cosa. Una nota che faccio di solito sempre agli studenti è la differenza tra un CD e un vinile nella densità di informazioni. Come funziona un CD? Allora, in un CD, per il sistema di codifica dei dati, la densità di informazioni è costante. Costante vuol dire lungo il raggio, la densità di informazioni nel CD è costante, non dipende dal raggio. Che tipo di implicazioni ha? Questo è un esempio che io faccio per parlare della relazione tra velocità lineare e velocità angolare. Allora, perché, siccome questa data di questa densità di dati è costante, la velocità di lettura, quindi la velocità che è lineare con cui noi facciamo passare il fascio laser sul disco, deve essere costante. Questo vuol dire che la velocità angolare non è costante, dipende inversamente dal raggio. Quindi quando il nostro lettore è qua, il disco ruota lentamente, quando invece noi ci avviciniamo al centro del disco, il disco ruota più velocemente. Questo è un sistema sofisticato che non possiamo fare adesso perché c'è un controllo elettronico della velocità. I vinili, che adesso stanno tornando in moda, hanno invece un sistema di codifica verso. Il vinile, o 33 giri, 33 giri si chiama 33 giri perché è una espressione della velocità angolare. Qui la velocità angolare è costante, ma siccome la velocità lineare invece dipende dal raggio, qui vuol dire che in un vinile la densità di dati dipende dalla posizione. Quindi mentre qua la nostra puntina, la densità di dati è molto più estesa, è minore, a mano a mano che ci avviciniamo al centro del disco, la densità di dati aumenta. E questo è il modo in cui noi possiamo codificare. Quindi il sistema di codifica dei due sistemi è diverso in funzione della diversa velocità. Beh, le evoluzioni del CD sono poi il DVD e il Blu-ray laser. Che cosa è cambiato? È cambiato semplicemente la nostra capacità di creare sorgenti laser con lunghezze sempre più piccole. Il CD-ROM funziona nell'infrarosso, il DVD funziona nel rosso, e quindi la lunghezza d'onda diventa più piccola e quindi la nostra capacità di immagazzinare informazioni aumenta. Se ricordate, dai 650 megabyte che possono essere conservati su un CD, siamo passati ai 4.7 gigabyte di dati di un lettore DVD, e questo è quello che ci ha permesso di poter immagazzinare, anziché solamente una traccia sonora, in DVD possiamo anche immagazzinare delle immagini o i film. Beh, l'ultima evoluzione è Blu-ray, che è quello che stiamo utilizzando ora. Questo utilizziamo laser nel blu, lunghezza d'onda ancora più piccola, quindi la quantità di informazioni che noi possiamo immagazzinare nello stesso spazio aumenta ancora. Quindi questo, vedete, siamo arrivati a 27 GB, quindi in un Blu-ray possiamo anche usare quei sistemi film ad alta definizione che vanno di moda adesso. C'è poi un'altra evoluzione possibile, che sono i dischi a doppio layer, in cui abbiamo due laser che leggono a due strati contemporaneamente, quindi anche qui possiamo anche utilizzare la dimensione spaziale per aumentare la capacità di immagazzinamento dati. Beh, un'altra applicazione sociale del laser è nel campo della fusione. Io qua, avete sentito parlare, si parla molto di energie sostenibili. Allora, perché la fusione è interessante? Vabbè, perché innanzitutto passiamo dall'utilizzo dell'energia chimica a quella nucleare, e questo ci fa passare il contenuto energetico del materiale pari a quello di grandezza. Io qui ho confrontato tra di loro tre possibili fonti energetiche. Allora, l'energia chimica, che noi utilizziamo per quella tradizionale, passa dalla combustione. Quindi il contenuto energetico di idrogeno piuttosto che carbonio, vedete, è di 30 kWh per chilogrammo. Quando noi passiamo alla fissione, passiamo all'energia contenuta non nell'atomo, nel nucleo. Non è l'energia più chimica, ma è l'energia nucleare, e quella della forza forte. Vedete che aumentiamo di 4 ordini di grandezza il contenuto energetico per chilogrammo. Allora, la fissione nucleare sicuramente è un sistema molto efficiente di produrre energia, ma ha dei problemi di gestione, e l'energia che si prospetta per il futuro, ma nel futuro è molto difficile da definire, quando ho iniziato gli studi 30 anni fa più, mi è stato detto l'energia, la fusione nucleare arriverà fra 20 anni, che è quello che io ho detto ieri ai miei studenti. La fusione nucleare arriverà a 20 anni. È un problema tecnologico molto complesso da definire, ma vedete che dal punto di vista energetico, questo sicuramente ha il contenuto energetico è 5 ordini di grandezza maggiore rispetto a quello della, dell'energia chimica, e quindi noi con la stessa materiale possiamo produrre molta più energia. Come si fa? Come funziona la fusione? Beh, ci sono vari tipi di fusione. Un tipo di fusione, che è quello che vi presento, è la fusione inerziale. La fusione come funziona? Beh, noi dobbiamo avvicinare due nuclei di deuterio o trizio al punto tale fino a fondere. Questo è un problema molto complesso, perché il deuterio e il trizio sono oggetti carichi e quindi dobbiamo superare la barriera di potenziale che vogliamo. Sono delle forze notevolissime. Come si fa? Beh, uno dei modi è utilizzare un laser. Il laser ha capacità focalizzabilità. Noi possiamo focalizzare un fascio laser in una dimensione molto piccola e concentrare l'energia in una dimensione piccolissima. Quindi, partendo da una pallotta di deuterio, trizio, di un isotopo dell'idrogeno, e illuminandolo isotropicamente con i fasci laser, cosa noi creiamo? Creiamo una pressione e un'implosione del mio oggetto. Quello che succede è che questa implosione fa comprimere la materia al punto tale che i due nuclei si possano fondere, eliminando, producendo energia. Qui, per produrre questo tipo di potenza, vi do un esempio. Quindi abbiamo impulsi laser della durata piccolissima, sono laser impulsati a 30 secondi, ma in questo breve istante di tempo produciamo un'energia pari a 10 alla 15 watt. Per darvi un'idea di quando sia 10 alla 15 watt, vi ho espresso la potenza medica, la potenza elettrica media, la bisogno elettrico medio in Italia, che è di 10 alla 9 watt. Ovviamente questo è quello che noi stiamo consumando in tutta Italia in questo momento. In questo istante di tempo si consuma, è richiesta un'energia di ordine di grandezza superiore, e questo è grazie alla focalizzabilità del laser, una grossa energia in un piccolo. E questo è una famosa facility degli Stati Uniti che si trova a Livermore, questi non sono, sono oggetti giganti, questo è un laboratorio intero, per produrre ci vogliono un sacco di laser contemporanei che vengono alimentati. Uno dei problemi per arrivare in fusione, non siamo ancora arrivati all'iniezione, ovvero sia la fase in cui l'energia prodotta superi l'energia necessaria da mettere nel sistema per azionare tutti i laser. Mi piace menzionare che noi, il nostro laboratorio del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra, sta collaborando con un istituto russo per la produzione del combustibile necessario per questi processi di fusione. Quindi non ho tempo di parlarvi di cosa sia la fusione polarizzata. Un altro argomento che mi piace affrontare brevemente è quello del raffreddamento laser. Questo è quello che vi dicevo, che è stato l'argomento di una tesi di dottorato. Allora, come i laser vengono utilizzati per raffreddare vapori atomici. Come questo può succedere? Allora, raffreddare dipende dalla definizione statistica di temperatura. La temperatura è la velocità delle particelle nel sistema di riferimento delle particelle stesse. Quindi è la temperatura, è un'espressione macroscopica dell'energia cinetica delle particelle. Quindi quello che noi intendiamo raffreddare vuol dire che cerchiamo di diminuire l'energia cinetica delle particelle, degli atomi. Questo si fa tramite quello che è, si chiama forza spontanea delle radiazioni. Come funziona la forza spontanea? Si utilizza il fatto che alla radiazione elettromagnetica, oltre all'energia, è associato anche una quantità di moto. Un fotone non solo ha una certa energia, ma anche una quantità di moto che è data a questa relazione, rapporto tra la costante di Planck e la lunghezza d'onda. Allora, siccome nell'interazione tra un fotone e un atomo si conserva la quantità di moto, cosa succede? Quando questo è un fotone, colpisce un atomo, lo eccita, oltre a trasferirsi di energia, gli trasferisce anche una certa quantità di moto. Il trasferimento di quantità fa variare la quantità di moto e quindi fa variare la velocità del mio oggetto. Nel caso, siccome l'assorbimento è con un laser, l'assorbimento avviene sempre nella stessa direzione. Dopodiché, una volta che l'atomo è eccitato, noi lo lasciamo stare e questo si disecita spontaneamente. Quindi l'emissione spontanea non è più coerente, è isotropa. Quindi, se noi facciamo un grosso ciclo di trasferimento di energia, di trasferimento di quantità di moto, quindi di eccitazione e disercitazione spontanea, noi riusciamo a variare in media la velocità di un campione di aria. Beh, come si fa? Adesso vi farò vedere uno schema dopo, in cui noi abbiamo un laser di una certa frequenza e utilizziamo inoltre quello che è l'effetto Doppler. Come esiste l'effetto Doppler in acustica, esiste l'effetto Doppler anche nel caso elettromagnetico. Se noi ci avviciniamo ad una sorgente luminosa, la vediamo spostata verso blu. Se ci allontaniamo da una sorgente luminosa, la vediamo spostata verso rosso. Il Doppler shift è quello di cui sentiamo parlare, per cui si misura la velocità di allontanamento delle stelle che sono lontane. Allora, questo è il nostro atomo che si muove in questa direzione. Questa è la radiazione che io ho disegnato arancione nel sistema del laboratorio. Vedete che questo è il sistema di livelli del mio atomo. Questa radiazione di sé non è sufficiente ad eccitare l'atomo. Nel sistema dell'atomo si muove in questo modo, allora siccome c'è un Doppler shift, il mio atomo vede questa parte di radiazione, quella che si muove contro di lui, spostata verso il blu. E questo tipo di compensazione Doppler è esattamente quello che mi permette di colmare il gap energetico, mentre la radiazione che si sposta dall'altra parte è spostata verso il rosso. Quindi questo atomo tende ad interagire con la radiazione che si oppone al suo movimento. Dopodiché, vabbè, l'emissione è spontanea, ma in un grosso numero di cicli quello che succede è che io riesco a cambiare la velocità di un atomo, quindi a rallentare l'atomo, perché l'atomo tende ad interagire solo con i fotoni che si muovono contro di lui. Questo è un esempio di trappola magneto-ottica, e questo, vedete, questo tipo di filmino rappresenta che cosa? Questa è la radiazione, questo, adesso vi dico da dove parte, ecco, il sistema parte circa da qua, quindi questo, quello che vedete è un vapore atomico, e grazie al laser, questo vapore atomico viene raffreddato e quindi concentrato tutto in un punto. Questo è un esperimento su Francia, in cui coinvolto il professor Pinossetti, che si trova a Legnaro, in cui è coinvolto il nostro dipartimento di fisica. Allora, brevemente, uno delle situazioni estreme a cui può essere portato l'apprendimento laser è quello che si chiama condensazione di Bose-Einstein. Questo è un effetto, allora voi sapete che come alla radiazione è associato anche una interpretazione corpuscolare, lo stesso vale per la materia. Ogni atomo può essere visto come un'onda di materia. Allora, se noi raffreddiamo gli atomi, alcuni atomi sono dei sistemi di Bose. Hanno la peculiarità che, se raffreddati a una certa temperatura, possono decadere tutti nello stesso stato. Vuol dire che se noi raffreddiamo un sistema di atomi opportunamente, possiamo creare, fare precedere tutto nello stesso stato, quindi abbiamo uno stato macroscopico di materia, quindi uno stato di tanti atomi che sono descritti da un'unica lunghezza d'onda. Questa è la lunghezza, questa si chiama condensazione di Bose, e questo è un esempio. Poi alla fine della presentazione vi farò vedere che in funzione, utilizzando la condensazione, questo tipo di condensato, uno può creare un laser di materia, un laser atomico. Questo è qualcosa che ho utilizzato, vuol dire che noi abbiamo un sistema coerente macroscopico di materia descritto da un'unica lunghezza di onda, che si propaga in modo, con tutte le proprietà del laser, che si propaga in modo coerente. Quindi abbiamo tanti atomi che sono descritti da un'unica lunghezza di onda. Non potevo evitare di menzionare che è grazie al laser che noi siamo stati in grado di visionare le onde gravitazionali. E in base proprio alla propria coerenza del laser, questo è un interferometro LIGO che si trova negli Stati Uniti. Questi sono due bracci laser, il laser viene sparato nelle due direzioni e il sistema, poi i laser vengono fatti interferire su un rivelatore e in base allo spostamento delle frange di interferenza noi siamo in grado di capire se questo braccio rispetto a questo hanno variato di lunghezza. Come funziona? Allora, questo è l'evento che si è verificato qualche miliardo di anni fa e che è arrivato a noi un paio d'anni fa. Allora, cos'è? L'evento è il merging, la fusione di due buchi neri. La fusione di due buchi neri, aveva già prevista la teoria di Einstein, deve, a causa di una concentrazione elevata di massa, sapete che la teoria della, forse non sapete, la teoria generale della gravitazione di Einstein vede che la gravità come una modificazione, una modifica dello spazio-tempo. Il merging di due buchi neri deve creare, come diciamo, increspature nello spazio-tempo. Queste increspature si propagano nello spazio-tempo, alla velocità della luce. Dopo 2 miliardi di anni sono arrivati da noi. Ma sono delle... cosa vuol dire una increspatura dello spazio-tempo? Vuol dire che le dimensioni di spazio e tempo cambiano. Se una di queste perturbazioni dello spazio-tempo arriva a questo interferometro con due bracci ortogonali, è possibile che la lunghezza di questo braccio vari rispetto a quella di questo. È una variazione reale della lunghezza. Ma perché abbiamo bisogno appunto dei laser 80 anni dopo la previsione, 100 anni dopo la previsione di Einstein? Beh, perché i laser riescono, hanno quelle caratteristiche, vi dicevo, di monocromaticità e di coerenza spaziale temporale, per cui vedete che in 4 km noi abbiamo fatto, questa è la lunghezza di questi bracci, abbiamo una sensibilità di fase di 7 per 10 alla meno 9 rad in fase, ma in metri 10 alla meno 19 metri. La variazione di lunghezza di questi due bracci in 4 km è più piccola del diametro del prodotto. E questo è questo tipo di piccola variazione sono riusciti a durare grazie ai laser. Questo vabbè. Effettivamente il fatto che noi siamo sicuri che questa perturbazione sia stata dovuta proprio all'emergenza di Tinelli è che c'erano due di questi interferometri in due parti opposte degli Stati Uniti e hanno rivelato esattamente lo stesso segnale. Adesso, purtroppo, quando questo segnale è stato preso, abbiamo un interferometro anche in Italia, a Cascina, presso Pisa, purtroppo era spento, ma quando è stato rivelato proprio il primo segnale, ma adesso è attivo e funziona in modo
non spendere mai gli strumenti.
Beh, questa era in fase di aggiornamento, però sì, questo è. Allora, vi parlo di un altro effetto suggestivo. Voi sapete che c'è una grossa differenza tra il nulla, o forse no, c'è una grossa differenza tra il nulla e il vuoto. Il nulla è il nulla, ma il vuoto quantistico è qualcosa invece di molto vivo. Nel vuoto, come noi interpretiamo la fisica delle particelle, si creano continuamente particelle virtuali, particelle antiparticella. Una particella può sopravvivere il tempo, un tempo tale che non sia incompatibile col principio di determinazione di Heisenberg. Io posso creare, sapete che del principio di determinazione di Heisenberg, il prodotto della variazione dell'energia per la variazione del tempo è uguale a H, la costante di Heisenberg. Quindi se ho creato una particella di energia elevatissima, questa può sopravvivere per un tempo limitatissimo che non sia in contraddizione col principio di determinazione di Heisenberg. Allora, tra le varie particelle che si possono creare, che si creano costantemente nel vuoto, perché qui non si chiede, queste sono solo elucubrazioni teoriche o sono cose vere? Beh, ci sono coppie protone, positrone e antipositrone. Queste possono sopravvivere, questa è l'energia associata, ad un tempo tale che sia compatibile col principio di determinazione, quindi 10 alla meno 21 secondi. E per questi si creano in spazi molto limitati 10 alla meno 12. Allora, qual è il concetto? Se quando una di queste coppie e più o meno si crea, noi riusciamo ad applicare un campo elettrico sufficientemente intenso da allontanarle in modo tale che queste non si possano combinare, noi creiamo materia dal vuoto. Noi siamo in grado di essere sensibili a quel fluttuare indiscriminato di particelle del vuoto. Questo è possibile e si fa tramite, c'è uno esperimento che cerca di farlo tramite i laser. Vedete che perché serve il laser? Perché noi dobbiamo essere abbastanza rapidi da creare un campo elettrico abbastanza intenso che allontani le particelle prima che queste si combinino. Allontani di quanto? Di quella che è la lunghezza d'onda Compton che è associata alle particelle. Vedete, i campi sono 10 alle 18 volt per metro. Solo un laser può creare un campo elettrico di questa intensità. Questo è l'esperimento. Come ultima cosa, vi faccio c'è stata un'iniziativa, sempre del liceo Ruiti, molto interessante, in cui i ragazzi del liceo hanno collaborato con l'MIT, non so se qualcuno di voi, per quel progetto che si chiama Hands on Physics. Questa è una proposta di un possibile esperimento e che penso mi conduca alla lezione successiva.
Dovrebbe usare il microfono,
sì. Sì, però adesso devo solo
giornare.
Allora, questo è una pila, semplicemente una pila, che è attaccata, che lo attaccherò al mio. Che cosa voglio rappresentare? Beh, uno dei metodi degli utilizzi del laser è la trasmissione di messaggi tramite, in questo caso, vedremo fibre ottiche di cui sentiremo parlare. Il laser è un sistema che, essendo focalizzabile molto bene, si può essere accoppiato molto facilmente all'interno di una fibra ottica. Come funziona un sistema di trasmissione a fibra ottica di quelli di cui sentiamo parlare molto? Allora vi faccio vedere, questo è il mio cellulare. Allora, questa è semplicemente una pila che io attacco e il segnale del mio, cellulare viene tramutato, modifica l'intensità, semplicemente modula l'intensità di questa pila, un semplicissimo circuito. Questo è invece un microfono e questo è una fotocellula. Questo, allora, cosa succede? Il segnale viene, modula l'intensità di questa pila e questa cellula fotovoltaica rimodula e trasmette il segnale al microfono. Ma come funziona una fibra ottica? Questo invece, questo può essere una lunghezza quanto voglio. Quindi questo è una proposta di una possibile applicazione per i ragazzi creativi e richiede, insomma, un po' di ingegno, ma è qualcosa che può essere costruito facilmente in un laboratorio. Semplicemente il segnale modula intensità e lui lo usa. Questa è la slide finale, ma vi ho promesso che vi faccio vedere un laser atomico. Allora, quello che vedete, a partire da là, allora, quella è un condensato di Bose, che viene una trappola che viene aperta, e quelli che vedete è una camera CCD che ripropone l'andamento della propagazione di un'onda coerente di materia. E come abbiamo un insieme di N atomi, migliaia di atomi, che hanno tutti descritti dalla stessa lunghezza d'onda, per questo tipo di dualismo onda-corpuscolo, anche la materia che è descritta da onde, ma qualcosa che non si chiede, è vero o non è vero? Beh, questo è un condensato di Bose che si propaga nello spazio. Quindi è una manifestazione macroscopica della natura ondulatoria della materia. Questo è quello che si chiama un laser atomico. Io penso di essere stato.
Scusa, ho finito la volta.